Ora, facciamo come sempre un po' l'inquadratura di questa sezione, in questa parte che abbiamo letto, e che ci lasciamo poi come percorso futuro, da qui alla prossima volta. Sarà dopo le feste pasquali, mi pare, no? Facciamo un po' di inquadratura di questa sezione, come siamo abituati a fare, e poi magari parliamo un po' a ruota libera, che è la cosa più importante delle cose che potete incontrare voi, percorrendo il testo per conto vostro. Dunque, siamo arrivati con i versetti finali del capitolo ottavo, siamo arrivati ad un punto del Vangelo secondo Marco che costituisce una svolta. È importante accorgersi di questo perché, oltre che notare alcune caratteristiche del testo da ora in poi, accorgersi di questa svolta permette di comprendere tutto l'insieme del Vangelo di Marco, alcune caratteristiche di tutto l'insieme del Vangelo di Marco, alcuni pilastri, alcuni punti su cui questo Vangelo si è proprio concentrato, ha concentrato la propria attenzione, sono come dei pallini, o meglio, come un pallino, cioè come dei punti fissi, un chiodo caratteristico di questo Vangelo, che è il più breve dei quattro, ma non è il più semplice o il più infantile, anzi è profondissimo lo stesso, anche se è il più breve, direi che è molto condensato. Perché qui c'è una svolta? Da 27, dal capitolo ottavo, versetto 27 in poi, perché qui incomincia un po' un punto cruciale, una svolta del Vangelo secondo Marco. Primo, perché voi vi accorgerete d'ora in poi, nella lettura del testo, se state un attimo attenti, vi accorgerete che cambiano alcune cose. Per esempio, la presenza della folla attorno a Gesù, che fino adesso, nel Vangelo secondo Marco, è stata così frequente, addirittura c'erano certe frasi clamorose che schiacciavano, che non potevano neanche mangiare, che aveva bisogno di una barca dove stare perché sennò si pestavano gli uni gli altri, insomma, folle, bagni di folla, come si dice oggi in termine giornalistico, caratteristici della prima parte del Vangelo di Marco, cioè fino qui, fino al capitolo ottavo. Adesso, da ora in poi, vedrete che la presenza della folla attorno a Gesù rimane qualche rara volta, ma proprio rara. Cioè questo bagno di folla sfuma, comincia a sfumare, progressivamente, sempre di più. Compare rarissimamente. Adesso nel capitolo nono, ancora un pochino, nel capitolo decimo, ancora un po', e poi sfuma quasi completamente fino a lasciare progressivamente, fino alla fine del capitolo 15, a lasciare Gesù sempre più da solo. Era già cominciato, se vi ricordate, uno sviluppo così nel racconto del Vangelo di Marco, da quando nel capitolo sesto abbiamo notato quella ricerca di un momento di ritiro, che poi si fa due o tre tentativi, non ci si riesce, finché riesce proprio qui, andando fuori dal paese, cioè, come dicono i primi versetti che abbiamo letto, nei dintorni di Cesarea di Filippo, che sarebbe fuori della Palestina, diciamo in periferia, ecco, in un principato di periferia che si trova nell'estremo nord, nella regione, in una regione che oggi è tra il Libano e la Galilea, e che allora era un principato di uno dei figli di Erode il Grande, di nome Filippo, e che aveva poi costruito la sua capitale intitolandola all'imperatore, come succedeva spesso allora, e quindi l'aveva chiamata Cesarea perché l'imperatore si chiamava il Cesare, ed allora le città che si costruivano in suo onore erano chiamate Cesarea, oppure da quando questo imperatore, quello precedente, quello di quando Gesù è nato, cioè l'imperatore Augusto, si chiamò con questo titolo Augusto, oltre a Cesare. Allora le città fondate in onore dell'imperatore si chiamarono Augusta, esiste anche in Italia una città che fu chiamata così, Aosta, viene da, precisamente da Augusta. Era già cominciato, no, questo motivo del ritiro spirituale, dal capitolo sesto, la ricerca di un momento di pausa, Gesù da solo con i suoi discepoli. Era cominciato da quando Gesù li manda davanti a sé, dice il capitolo sesto, ricordate, a fare quello che faceva lui, due a due, insomma, li manda in missione, e quando ritorna dice adesso venite con me, andiamo in un luogo in disparte, riposiamoci un po'. Era cominciato questo motivo, che poi invece tramite la folla che li rincorre mentre li vede abbandonare una località del lago di Galilea in barca per dirigersi, non so, d'altra parte, il lago non è molto grande, via terra li precedono, così c'è la moltiplicazione dei pani, così insomma la seconda, così questo motivo del ritiro dalla folla di Gesù con i suoi discepoli era stato accennato nel capitolo sesto, però non si era potuto realizzare e comincia a realizzarsi proprio dai nostri versetti. Ma succede che invece di essere un ritiro breve, di un tempo determinato, succede che il Vangelo di Marco da qui in poi mette in campo sempre più spesso Gesù da solo con i suoi discepoli. Lo abbiamo sentito anche quello che abbiamo letto. Attraversavano la Galilea, abbiamo letto nel capitolo 9, versetto 30, ma egli non voleva che nessuno lo sapesse. Cioè non voleva attorno la folla, dice il Vangelo secondo Marco, voleva stare da solo con i suoi discepoli perché doveva dare loro delle istruzioni importantissime. Ed infatti in questo capitolo ottavo, per la prima volta, compare un lungo, scusate, in questo capitolo nono, per la prima volta compare un lungo brano di istruzioni ai discepoli, che sono i versetti del capitolo nono, dal 33 alla fine del capitolo. Sono una serie di massime, di detti, di pronunciamenti particolari, radunati insieme dall'Evangelista o probabilmente anche prima di lui, come una raccolta di detti di Gesù, di istruzioni di Gesù per i suoi discepoli. Dunque, dicevamo, perché qui si verifica una svolta? Prima di tutto perché si verifica questo distacco progressivo dalla folla, questo ritirarsi con i discepoli, che invece di essere un'occasione, come sembrava che dovesse essere da quella frase del capitolo sesto, finisce per diventare la caratteristica della seconda parte del Vangelo di Marco, dal capitolo nono in poi. Secondo motivo perché qui c'è una svolta proprio visibilissima, proprio da qui, da dove siamo arrivati adesso, e da qui in poi, si comincia a parlare per la prima volta, proprio dal nostro capitolo ottavo, versetto 30, si comincia a parlare per la prima volta, e poi in seguito ripetutamente, di una fine violenta, drammatica di Gesù. In termini sempre più chiari, abbiamo letto, Gesù faceva questo discorso apertamente. Guardate che abbiamo letto questo versetto poco fa. E da qui in poi comincia, mentre prima non c'era stata neanche l'idea, da qui in poi comincia una serie di passi che si chiamano solitamente predizioni della passione, e che prima non c'erano, e si infittiscono, crescono sempre più. Questo è un altro segno, che qui stiamo passando ad un altro versante del cammino, del percorso del Vangelo di Marco. Terzo segno, perché qui siamo ad una svolta. Vi ricordate che qualcuno di voi aveva notato nei capitoli precedenti una cosa particolare, cioè che ogni tanto c'era un ritornello, cioè una frase che si ripeteva, che diceva che Gesù non voleva che si parlasse di lui, oppure proibì a loro di oppure ordinò il silenzio e non voleva che si parlasse, e disse non entrare neanche nel villaggio, non farti, non dirlo a nessuno. Ricordate questa frase, che qualcuno di voi l'aveva notata, che è una specie di ritornello nei capitoli che abbiamo visto fino adesso. Ora, non solo d'ora in poi questa frase scomparirà, la vedrete di nuovo nel capitolo 9 e poi sparisce, ma quel che è più importante, si nota che quella specie di silenzio, di proibizione di parlare, di non dirlo a nessuno, proprio nel nostro brano, qui dove siamo arrivati a metà del capitolo ottavo, viene sostituito esattamente al contrario. Cioè Gesù sembra fare una inchiesta presso i suoi discepoli su che cosa pensano di lui. Cioè non solo non proibisce che parlino di lui, vabbè che prima il proibire era rivolto alla folla, invece adesso sono lui e loro da soli, ma non solo non proibisce di, ma addirittura fa lui la domanda: chi dice la gente che è il figlio dell'uomo? E voi, chi dite che io sia? Compare, cioè, qui, proprio a metà del capitolo ottavo, per la prima volta, la domanda fatta da Gesù stesso, che è ancora più significativa, sulla sua identità. Chi sono io per voi? E su questa questione dell'identità di Gesù, da qui in poi, cioè dal capitolo ottavo in poi, comincia una insistenza, un ritornarci sopra frequentemente, ma non nel senso della domanda chi sono io, nel senso della risposta. Noi vediamo qui per la prima volta comparire la risposta: tu sei il Cristo, che poi viene corretta da Gesù, quale proibisce di parlare in questo modo e ne suggerisce un altro: il figlio dell'uomo, dice, e comincia a dire che i connotati, le caratteristiche di identità di questo figlio dell'uomo sono che sarà un crocifisso, un condannato, un rigettato, un rifiutato, uno destinato a finire male, presto e male. Questa domanda dell'identità dunque compare per la prima volta in modo esplicito e poi compaiono sempre più frequentemente le risposte a questa domanda, secondo le quali la risposta non è tanto tu sei il Cristo, ma il figlio dell'uomo sta per essere consegnato, tradito, flagellato, deriso, ammazzato. Comincia questa serie di risposte sulla identità di Gesù, come se l'identità di Gesù, la principale caratteristica dell'identità di Gesù, fosse questa, di finire ammazzato, di essere rigettato, di finire in modo drammatico, fallimentare. Queste cose che abbiamo detto segnano un passaggio, un trapasso, una svolta nel Vangelo di Marco, dalla prima metà alla seconda metà. Un altro segno è, ad esempio, che qui, nel capitolo 9, nei primi versetti, noi troviamo per la prima volta una specie di rivelazione della identità segreta di Gesù, non sotto forma di inchiesta e di risposta, di domanda e di risposta, caratterizzata dalla risposta appunto della passione, ma sotto forma di questa specie la figura di Gesù diventa trasparente e si fa a un certo punto la scoperta che nella sua identità, nella sua figura, insomma, nella sua presenza, sta nascosta una identità che è come coperta da un velo, che qui nel capitolo ottavo viene per un attimo tolto, una identità che viene definita così: tu sei il figlio mio amatissimo. Non so se vi ricordate, ma questa stessa frase si trovava proprio all'inizio del Vangelo di Marco, nel capitolo primo, al versetto 11. Nella scena, in una specie di visione, dopo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, dopo la sua immersione nelle acque del fiume, quando esce fuori dall'acqua, dice il Vangelo di Marco, che egli vede, per così dire, la sua identità e la sente dichiarare: tu sei il figlio mio amatissimo. Ed ecco che qui nel capitolo 9 ricompare questa faccenda, dopo 8 capitoli in cui era come scomparsa, e che ricompare questa volta in una maniera ancora più clamorosa, come una specie di trasparenza della sua segreta identità, adesso lo anticipiamo, ce ne accorgeremo poi, guarda caso, questa stessa espressione ricompare una terza volta nel Vangelo di Marco alla fine. Dunque, all'inizio, a metà, alla fine, precisamente nel capitolo quindicesimo, al versetto 39. Siamo alla fine perché il Vangelo di Marco si conclude col capitolo sedicesimo. Gesù muore come un verme, appeso ad un palo o a dei pali, sono pali della croce, e quando Gesù muore il capo del picchetto di soldati che avevano eseguito la sentenza di crocifissione esclama: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Come la verifica, veramente, come la conferma, ricompare l'espressione figlio di Dio con questa sottolineatura, veramente. E questo veramente si riferisce al crocifisso. Non so se vi ricordate, ma mi pare di avervi accennato già nel capitolo primo, versetto 11, che quell'espressione tu sei il figlio mio amatissimo è una citazione, per chi conosce la Bibbia, di un passo famoso dell'Antico Testamento, che è quello che abbiamo letto in una di queste domeniche di Quaresima come prima lettura, cioè è quello di Genesi 22, libro del Genesi capitolo 22, quando ad Abramo, come prova della sua fedeltà, viene chiesto il sacrificio del figlio. In quel racconto il figlio di Abramo, Isacco, viene chiamato con queste precise parole: il tuo figlio amatissimo. Non è un caso, eh? È una citazione. Perché è una citazione? Perché l'Evangelista Marco, quando usa questa frase intenzionalmente identica a Genesi 22, vuole suggerire appunto a chi conosce Genesi, a chi conosce Gesù, a chi conosce il Vangelo, a chi conosce la morte di Gesù, vuole suggerire precisamente questo parallelo importantissimo fra Abramo e Dio. Cioè, ad Abramo di sacrificare suo figlio è stato chiesto come una tentazione, come una prova, perché poi sappiamo da Genesi 22 che non è avvenuto. E poi si dice chiaro che era una prova per vedere fino a che punto arrivava la sua fede nella parola di Dio. Ma invece Dio, il suo figlio, lo ha sacrificato per davvero, non per prova, ma per davvero, per dare la prova di fino a che punto egli ci ama. Guarda, questo parallelo fatto dai primi cristiani è di una portata enorme. Non appena lo si intravede ci si pensa un attimo a un peso terribile, perché quando noi leggiamo il brano di Abramo si dice che per prova della fede viene chiesto di sacrificare il figlio. Insomma, viene da dire, ma insomma, vengono parecchi dubbi e parecchi problemini. Insomma, possibile fino a questo punto. Ad un padre che ha desiderato un figlio per tanti anni, poi quando gli è arrivato, l'unico che ha. Insomma. Ma il racconto è stato costruito apposta in questa maniera per far notare l'enormità della cosa. Ora, quella enormità della cosa che viene chiesta notate bene, da Dio ad Abramo, come prova della sua fede. Nel Nuovo Testamento viene ribaltata, la frizzata. E non è Dio che chiede all'uomo questa prova, è Dio che dà all'uomo questa prova. E non per prova, ma per davvero. Bisogna cogliere queste allusioni, questi confronti, questi collegamenti, per capire una delle caratteristiche fondamentali della predicazione cristiana primitiva, l'annuncio della morte di Gesù come il segno supremo di quanto Dio è fedele, di quanto Dio ci ama, di quanto ci tiene a noi, di quanto, fino a che punto, insomma, è coinvolto con la nostra storia. La morte di Gesù è stata proclamata appunto perché è stata conosciuta come una libera scelta, come qualcosa che è stato liberamente voluto, mentre poteva essere evitato. È stata proclamata proprio perché è stata conosciuta così, come la manifestazione più eclatante, più sconvolgente, di fino a che punto è arrivato Dio nel suo rapporto di amicizia con gli uomini. Ora, il Vangelo di Marco, che dalla metà, cioè da qui dove siamo arrivati, incomincia a ripetere ripetutamente, a far ripetere ripetutamente a Gesù, che egli sa come le cose andranno a finire. Anzi, prende l'iniziativa di dirlo, dimostrando che lo sa e che quindi ci va incontro liberamente, a viso aperto. Cioè, è lui che si consegna volontariamente a questa, a questo sviluppo delle cose. Perché ha in mente, ha in corso un progetto di quel genere lì. Ecco, questa presenza nei capitoli da ora in poi di questo filo rosso che sostituisce il ritornello di Gesù che proibisce di parlare di lui, costituisce la caratteristica principale della seconda metà del Vangelo di Marco, ma non solo della seconda metà, perché la seconda metà del Vangelo di Marco, da qui in poi, è il punto d'arrivo di tutto il percorso, quindi costituisce non soltanto il filo rosso della seconda metà, ma costituisce il culmine, il traguardo, uno degli obiettivi principali, supremi, del Vangelo secondo Marco, della proclamazione del Vangelo secondo Marco, che è la proclamazione di Gesù come Messia proprio perché crocifisso. E qui bisognerebbe spendere una parola sul termine Messia, che nel nostro passo qui, i primi versetti, vediamo usato da Pietro spontaneamente per indicare l'identità di Gesù. Ora, il termine Messia era un termine molto impegnativo, molto classico, molto importante, della, diremmo noi oggi, della teologia degli ebrei, del giudaismo, ai tempi di Gesù, ma anche prima dei tempi di Gesù, da secoli prima. questo termine era stato inventato e poi usato. Il termine Cristo adesso noi lo conosciamo più o meno come una specie di secondo nome di Gesù, no? Gesù Cristo. È nato come un soprannome, è un termine che non è il nome proprio di una persona, ma indica una funzione, un incarico, un compito sociale. Alla lettera, cioè la parola in sé, che è di origine ebraica, appunto, anche se così come sta scritto in italiano viene dal greco, però è la traduzione di un termine ebraico, significa unto. La parola Cristo significa l'unto da Dio, colui che è stato unto da Dio. E unto non significa ciò che significa in italiano, che vuol dire sporcato di olio, unto e disunto si dice, ma indica invece una cerimonia, un rituale, buonasera, usatissimo in Israele e conosciutissimo dai tempi più antichi, cioè dai tempi della monarchia, da circa 900 anni prima di Gesù, un rituale che era il rituale con cui si faceva l'investitura di un re oppure di un funzionario pubblico, diremmo noi oggi, importante. Noi conosciamo l'investitura del re mediante l'imposizione della corona sulla testa, no? Più o meno. Almeno quando c'era il re o la regina, adesso, da qualche parte. Noi conosciamo come cerimonia di investitura questo segno qua. Ecco, invece, ai tempi del popolo di Israele, l'investitura del re non avveniva con il mettere una corona sulla testa, ma con il mettere dell'olio sulla testa, cioè con il versare sul capo un contenitore, della civiltà nomadica pastorale, che era poi un corno di un animale riempito d'olio, versato sul capo e che dal capo si spandeva sugli abiti, sul corpo, sulla persona, quasi ad indicare come un'investitura dall'alto di questa persona, da parte di Dio, di un incarico, di una identità, di un compito, di una missione. Chi aveva avuto dunque questa cerimonia di investitura di un incarico si chiamava Messia. In ebraico, tradotto in greco, si dice Cristo, da cui viene il nostro italiano Cristo. Dunque, unto nel senso di consacrato, consacrato nel senso di investito di un incarico, di una missione. Tra parentesi, da questa matrice, da questa sorgente, viene la caratteristica delle celebrazioni cristiane di usare l'olio per conferire un incarico. Avete mai notato la parentela fra la parola cresima e Cristo? Sono le stesse consonanti, CRS, perché è la stessa parola. Cresimo vuol dire unzione, Cristo vuol dire unto, ma non unto appunto nel senso banale che abbiamo noi oggi, ma nel senso di consacrato ad un incarico, ad una missione pubblica. Così nel battesimo si ha l'uso dello stesso gesto dell'unzione, così nell'investitura del sacerdote, dell'ordinazione sacerdotale, Così nella cosiddetta unzione dei malati, che non è, come erroneamente si pensa, ungere le ruote perché uno passi di là, ungere le ruote del carretto perché uno passi dall'altra parte, ma è precisamente la cresima, cioè la unzione, la consacrazione della missione enorme, pesantissima, che ha il malato terminale, il sofferente a lungo termine nella comunità cristiana. Perché egli è in mezzo alla comunità una specie di riedizione del crocifisso e perciò ha un compito, una missione non solo pesante da portare, ma enorme, di enorme senso e perciò è nata nelle comunità cristiane la celebrazione della cresima del malato, intendendo per malato il malato terminale, il malato grave, il portatore di una vocazione così, così grossa, così pesante. L'uso molteplice dunque dell'olio come segno di consacrazione ad una missione nella comunità cristiana viene da questa matrice. Chiusa la parentesi. Dunque la parola Messia, che ha questo significato originario, era diventata poi la parola con cui veniva chiamato, dopo l'epoca della monarchia, veniva chiamato un'altra figura pubblica molto importante in Israele, il profeta. Il profeta autentico, autorizzato, veniva unto, cioè aveva un'investitura pubblica. Quando il fenomeno del profeta, del profetismo, soprattutto dopo l'esilio babilonese, scomparve o diventò rarissimo, la cerimonia dell'investitura con l'olio passò, così come era passata prima dal re al profeta, passò dal profeta al sacerdote, perché dopo l'esilio la classe sacerdotale, i sacerdoti del Tempio, presero il ruolo di leadership, come diciamo noi oggi, cioè di dirigenza del popolo. Così questa cerimonia dell'investitura passò dall'epoca dei re all'epoca dei profeti, all'epoca del sacerdozio, del tempio come dirigente del popolo, e poi successivamente, quando anche l'istituzione sacerdotale subì una pesante decadenza all'epoca precisamente del Nuovo Testamento, all'epoca di Giovanni il Battezzatore, all'epoca di Gesù, in quegli anni lì, in quei decenni lì, con la parola Cristo si chiamava soprattutto una figura di riformatore religioso della decadenza religiosa del popolo di Israele, che era atteso, sperato e invocato come il compimento delle promesse che da sempre Dio aveva fatto attraverso i re, attraverso i profeti, attraverso l'istituzione sacerdotale, che lui era il pastore del suo popolo. Il Signore è il mio pastore, ricordate quel salmo, no? A lui che teneva in mano il cammino del suo popolo. E siccome era lui che lo teneva in mano, che se ne prendeva cura, non poteva tardare di prendere qualche provvedimento, perché da decenni le istituzioni più sacre di Israele erano decadute e il popolo era come un popolo senza pastore. Questa lunga attesa, che si chiama l'attesa messianica, di una figura di riformatore, di rifondatore dell'alleanza, di riformatore religioso, era chiamata così, con la parola il Messia. Ai tempi di Gesù, questa attesa messianica si era colorata di varie sfumature. Perché? Perché sappiamo che ai tempi di Gesù esistevano varie correnti di movimenti religiosi all'interno di Israele. Ognuno di questi movimenti religiosi si raffigurava il riformatore atteso, il rifondatore, secondo le proprie caratteristiche. Così qualcuno di questi movimenti si raffigurava il Messia come un santo sommo sacerdote, un rifondatore dell'istituzione sacerdotale su nuove basi. Qualcuno se lo figurava come Giovanni il Battezzatore, come un grande profeta. Qualcuno aveva colorato questa attesa con altre sfumature, ad esempio come un nuovo Davide. Davide era stato il più famoso guerrigliero di Israele dei tempi della monarchia e il fondatore dello Stato di Israele. Vi ricorderete che qualche volta nei Vangeli Gesù è chiamato, specialmente nel Vangelo di Matteo, figlio di Davide. Figlio di Davide, cioè discendente di Davide, nuovo Davide, personalità eclatante come lui, era uno dei termini con cui si chiamava il Messia atteso da parte soprattutto di alcuni movimenti religiosi contemporanei a Gesù che, diremmo noi oggi, erano dei fondamentalisti ebrei, come oggi si parla di fondamentalisti islamici, per quanto riguarda l'islamismo, cioè erano dei movimenti religiosi che da quando una nazione pagana, idolatrica, prepotente, armata, aveva calpestato il suolo della terra promessa da Dio, aveva calpestato la terra di Dio, da quando le legioni romane avevano invaso il Tempio e avevano osato con Pompeo per la prima volta invadere il Tempio con le armi, profanare la dimora di Dio e portare via i tesori che aveva, da quell'anno che fu il 63 avanti Cristo, crebbe a valanga dentro il popolo contemporaneo di Gesù, il movimento religioso che si attendeva un messia che sarebbe stato un guerrigliero capace di sconfiggere e di cacciare via in malo modo dalla terra promessa di Dio. I rappresentanti di questa potenza politica e militare pagana che si comportava nel mondo e prima di tutto in Israele come se fosse Dio, e cioè l'impero romano. Guardate che questa attesa, questo tipo di attesa era talmente forte, si organizzò talmente bene, che poco dopo la morte di Gesù, una trentina d'anni dopo, fu in grado di tenere impegnate le truppe dell'impero romano per una decina d'anni, in una delle guerre più lunghe e più difficili che a quei tempi dovettero affrontare, la guerra giudaica, che culminò poi con la distruzione di Gerusalemme e la fine definitiva di ogni segno di stato ebraico e di presenza ebraica nel paese. Quindi si trattava di un fenomeno religioso, notate bene, non politico come potremmo pensare noi oggi, ma religioso, che aveva una religiosità. Fomentata soprattutto e sviluppata soprattutto dai gesti di prepotenza e soprattutto di violazione della coscienza religiosa monoteista rigorosissima di Israele da parte dei soldati, soprattutto che dei soldati, dei procuratori romani in Palestina, degli ufficiali, dei generali romani e dei loro amministratori del paese. Ora, era diffusa a livello popolare ai tempi di Gesù un'attesa del Messia di questo genere, come una specie di ammazza sette o di vendicatore o di Novello David, che avrebbe dovuto portare a compimento la rivendicazione divina della propria terra e del proprio tempio, profanati da questi, noi oggi diremmo, atei. Da questi atei militanti che erano i rappresentanti di Roma. Tenendo presente questa parentesi che l'abbiamo fatta apposta, allora si capisce una cosa. Si capisce che cosa intende Pietro quando dice a Gesù: tu sei il Cristo. Si capisce perché Gesù, non appena si sente dire tu sei il Cristo, qui, capitolo 8, versetto 29, impose loro severamente di non parlare di lui in questo modo con nessuno. Si comprende anche bene il ritornello del silenzio che precedeva questa frase nei capitoli precedenti. E soprattutto si comprende bene perché Gesù, non appena Pietro risponde alla sua inchiesta, alla sua identità, chi sono io, secondo voi, risponde tu sei il Cristo, si capisce bene che Gesù, per tutta risposta, prima proibisce loro di usare quel termine fuori della loro cerchia. E poi dice, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato, cioè rigettato dalle autorità, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso. E dopo 3 giorni risuscitare. E Gesù faceva questo discorso apertamente, cioè vuol dire con estrema insistenza, con estrema decisione, con estrema chiarezza. Si capisce bene allora quel che segue, ricordando quello che abbiamo detto. E cioè che Pietro lo prende a braccetto, in disparte, loro due soli e comincia a rimproverarlo. E gli dice, ma cosa dici? Ma cosa dici? Ma ti rendi conto? Ma che sei matto nella testa? Te vorresti fare questa fine qui, ma guarda che il Messia non è uno che finisce male, non è uno che perde, e se no non è il Messia. Quindi che cavolo dici? E si capisce ancora meglio che Gesù, secondo il Vangelo di Marco, gli si volta contro, gli si rivolta contro a questo discorso, dice voltatosi, usa Marco, usa un verbo che vuol dire precisamente gli si rivolta contro, rimprovera Pietro con delle parole che più dure di così non si può. Vattene, Satana. Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Vattene, Satana, il modo come in altri Vangeli Gesù risponde alla tentazione. Ricordate? Cioè il discorso di Pietro e la mentalità di Pietro, la risposta di Pietro all'inchiesta, ma per voi chi sono io? Cosa significava quella risposta? Tutt'altro che l'aver capito l'identità di Gesù, ma esattamente l'opposto, cioè aver capito la rovescia. O meglio, aver capito secondo una corrente di spiritualità e di pensiero teologico contemporaneo molto diffusa, e che era quella che noi oggi chiameremmo dei fondamentalisti ebrei di allora. Ora, noi abbiamo fatto questa parentesi prima di tutto per sul Messia, sull'attesa messianica, per capire questa parte cruciale, questo punto di svolta decisivo del Vangelo di Marco, perché di qui, come vi ho detto prima, parte una serie di brani a catena, a ritornello, che ritornano continuamente su questo tema, che si rivela perciò il punto d'arrivo supremo dell'opera di Marco. Il punto d'arrivo supremo dell'opera di Marco è dunque la proclamazione di Gesù come il Messia crocifisso, cioè il Messia alla rovescio. Esattamente al contrario delle attese secondo gli uomini. Diremmo noi oggi un Messia alternativo. Sovvertitore di quella che era l'attesa più comune. Capovolgitore degli schemi teologici correnti, portatore perciò di una immagine di Dio radicalmente diversa, cioè di un'immagine di Dio che non ha come caratteristica la vittoria, il trionfo, il prevalere storicamente, che non si rivela, non rivela la sua, diremmo noi, onnipotenza attraverso la via della forza, del trionfo, della potenza, ma invece attraverso la via della parola, del servizio disinteressato e fedele, del sacrificio di sé, dell'amore gratuito. E guardate bene che questa è una autentica rivoluzione, un autentico capovolgimento dell'immagine di Dio, non solo tradizionale in quel movimento e in altri movimenti religiosi contemporanei a Gesù, ma anche oggi, e non solo nel cristianesimo, ma anche altrove, molto diffusa. Adesso non pensiamo ai fondamentalisti islamici solamente, perché esistono fondamentalisti cristiani, eh? Questa immagine di Dio o della sua onnipotenza, come un'onnipotenza di carattere basata sulla affermazione di sé, sul farsi valere, questa è una concezione molto comune. Non dimenticate, non dimentichiamo, fratellini, che Paolo di Tarso, uno dei primi grandi predicatori del cristianesimo, ha lasciato scritto nella prima lettera alla comunità cristiana di Corinto una frase che si riferisce proprio a queste cose, che dice così: mentre i greci cercano la sapienza, mentre i giudei cercano i segni della potenza di Dio, noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stupidaggine per i greci. Questa famosa frase dello scandalo della croce riferisce in modo chiarissimo quale fu la caratteristica, una delle caratteristiche fondamentali della predicazione cristiana primitiva, e che perciò non a caso è l'obiettivo dell'opera di Marco. Non è un caso, non è un pallino qualunque. È che su questa questione, sulla sapienza della croce, come la chiama ancora Paolo in quella lettera alla comunità cristiana di Corinto, sul significato della morte di Gesù, si gioca l'identità stessa del cristianesimo. Cristianesimo viene da Cristo. Cristo è quella famosa parola di cui stavamo parlando, che può essere intesa in due modi, così radicalmente diversi. Ora, il cristianesimo è nato ed è concentrato sicuramente sul significato della morte di Gesù, sulla sapienza della croce, sulla teologia della croce, sul Messia crocifisso. Non a caso chiamato scandalo parola che significa alla lettera una cosa su cui si inciampa e inciampando si cade. Ora, la croce di Cristo è veramente l'inciampo su cui inciampa e su cui cade ogni falsa concezione di Dio. Ogni immagine idolatrica, fasulla, umana, secondo gli uomini. Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. E guardate che è stato davvero, e non è stato la prima volta così, ma bisogna che resti così, se è questione, se su questo qui si gioca l'identità del cristianesimo. Guardate che è stato davvero la prima volta così, eh? È stato veramente, il cristianesimo è nato così. Il primo annuncio cristiano è stato l'annuncio della risurrezione del crocifisso. In uno dei muri più antichi della Roma imperiale, ritrovato dagli archeologi sul Palatino, uno dei colli di Roma, in uno dei muri più antichi c'è ancora uno dei graffiti con cui tra gli schiavi il popolino di allora si portava in giro l'annuncio cristiano. C'è un graffito che rappresenta un crocifisso con una testa da asino. E sotto c'è scritto: Alexamenos adora il suo Dio. Questa è una testimonianza archeologica inequivocabile di questa cosa che stiamo dicendo. Ma al di là della testimonianza archeologica, ve li immaginate voi della gente che andava in giro per il mondo a proclamare la grande notizia della risurrezione di un crocifisso? A parte la grande notizia della risurrezione, che da sola, come si vede dal libro degli Atti degli Apostoli, quando si dice che Paolo va all'Areopago di Atene a dire, ad annunciare questa roba, gli ridono addosso. Su queste cose che ascolteremo un'altra volta. A parte questo, che era già di per sé una cosa clamorosa, eclatante, da matti, ma la risurrezione di un crocifisso, sapendo che cos'era la croce, che per noi oggi la croce è un simbolo sacro, ma non dimentichiamo che non era un simbolo sacro, eh? Era un patibolo, ed era per un ebreo il più vergognoso dei patiboli, perché in croce, appesi come un verme, finivano precisamente solo per i romani, perché questa è una condanna a morte di origine romana, i terroristi, la gente pericolosa per l'ordine pubblico, per lo Stato romano. Ma per un ebreo che cosa significava una morte così, di nuovo? Basterebbe ricordarsi la frase di Paolo nella lettera ai Galati, un'altra delle sue lettere. C'è scritta una frase che dice chiaro, più chiaro ancora di quella dello scandalo della croce, che cosa era per un ebreo morire in quel modo. C'è scritto nella lettera ai Galati una frase della Bibbia, badate bene, della Bibbia, cioè una frase che quando si leggeva alla fine si diceva parola di Dio. una frase che dice nel Deuteronomio, nel libro del Deuteronomio, dice: maledetto colui che pende dal legno. Deuteronomio 21-23. Dunque, ve l'immaginate andare in giro degli ebrei a predicare la risurrezione di uno morto come un maledetto da Dio? Ve l'immaginate oggi qualche senegalese o sudafricano, che so io, che venisse sulle nostre piazze a dire che le sorti del mondo non dipendono da un delinquente che è morto impiccato sulla piazza di Johannesburg? Ve l'immaginate? Qualcosa del genere fu la bella notizia, quella che noi oggi chiamiamo, con la parola greca di allora, Vangelo. E non è un caso, e non fu un incidente, fu una scelta, fu un progetto. Perché? Perché attraverso questo evento, questo tragico evento, compiutosi in questo modo, si è voluto rivelare chi è Dio. Ricordate, colui che sacrifica il suo figlio. Collegamento che dicevo prima con Abramo. Colui che sacrifica il figlio per un branco di lazzaroni. Ve lo ricordate una parabola inventata da Gesù che dice precisamente queste robe? La parabola dei vignaiuoli assassini, a cui il padrone della vigna prima manda i suoi servi, poi manda il suo figlio. Il suo figlio. A degli assassini. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani non a caso scriverà quelle frasi stupende. È fatica, voi lo sapete bene, è fatica trovare uno che sia capace di dare la vita per un altro. Ma forse, eccezionalmente, potrà anche succedere che qualcuno sia disposto a dare la vita per uno che se lo meriti. Ebbene, Dio ha dimostrato il suo amore per noi, perché per della gente che non si meritava niente, ha sacrificato il suo figlio. Sentite che cos'era in gioco. Tutt'altro che un incidente, Non solo. Questa è la miniera più profonda del messaggio cristiano su cui non si finirebbe mai di scavare, ma non solo. Cosa significa la risurrezione del crocifisso? Di nuovo la predicazione cristiana primitiva, che ha dei pezzi stupendi conservati nelle lettere di Paolo. Un'altra delle sue lettere, la lettera ai Filippesi, riporta un passo che probabilmente era uno dei canti della liturgia cristiana primitiva, dove che cosa significa la morte di Gesù e come il cristianesimo si è imperniato sulla croce. Si dice con queste famose parole, lettera ai Filippesi, capitolo secondo: Cristo Gesù, sentite il termine Cristo, quello che è, Cristo Gesù, colui che, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro da custodire gelosamente per sé, come un privilegio questa sua uguaglianza con Dio, ma se ne spogliò, assumendo i panni, la condizione del servo, divenendo in tutto simile a noi uomini, anzi, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente perfino alla morte e alla morte di croce. Questa sottolineatura dice bene quello che stavamo dicendo. E alla morte di croce, di un maledetto da Dio. Per questo, notate bene questo, per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, cioè, quale nome? Che nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, che ogni lingua proclami che Gesù Cristo, Cristo di nuovo, il Messia crocifisso significa Gesù Cristo, eh? Gesù di Nazareth crocifisso è proclamato come Messia, che Gesù Cristo è il Signore. State bene questa frase. Il crocifisso è il Signore, che è come dire, ciò che gli uomini considerano come un fallito, quello è il Signore. Ricordate le frasi della predicazione di Gesù? Gli ultimi sono i primi. I primi gli ultimi. Voi sapete che grandi si chiamano coloro che comandano. Tra di voi non sia così. Chi comanda tra di voi sia colui che serve. Se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete nel regno. Che vuol dire? Che la morte di Gesù in questo modo, alla luce della sua risurrezione, con una crisi di coscienza che dovette essere atroce, fu capita invece che come una vergogna, invece che come una maledizione, invece che come un fallimento, come l'epifania, il trono, l'investitura del Messia. E allora cominciò la predicazione del cristianesimo. Allora cominciò quello che noi chiamiamo il Vangelo. Cioè questa notizia sconvolgente, che l'ultimo è il primo, che il primo è l'ultimo. E chi si esalta, altra frase della predicazione di Gesù, sarà umiliato da Dio. Chi è grande si faccia, chi vuole essere grande si faccia lo schiavo, si metta a lavare i piedi, che era allora a quei tempi tra i servizi degli schiavi quello più basso. Vi ricordate questa battuta, questo episodio famoso della lavanda dei piedi? Lo riporta il Vangelo di Giovanni, che non riporta questa faccenda di Cesarea di Filippo che abbiamo letto in Marco. Giovanni non ce l'ha, questo episodio. C'è quell'altro, della lavanda dei piedi. Proprio con Pietro anche quello. Non è un caso, eh? Proprio con Pietro, perché quando Gesù, il Maestro, si mette a fare il servizio del, e si sapeva bene allora chi è che lo faceva, di lavare i piedi, ricordatevi bene che lavare i piedi era come adesso pulire i gabinetti, eh? Anzi, molto peggio, perché adesso pulire i gabinetti con i detersivi, con i sistemi moderni, è una sciocchezza. Ma a quei tempi non c'erano le strade asfaltate, in un paese dove piove sì e no, tre o quattro volte all'anno, con poche gocce di pioggia. Camminare per le strade di terra battuta, di polvere, con dei sandali o degli zoccoli di legno, e andare a piedi facendo chilometri, voleva dire che quando si arrivava da qualche parte, i piedi, insomma, erano come ognuno di noi si può immaginare. Vi ricordate che proprio lì, proprio in quel caso, come qui a Cesarea di Filippo, proprio con Pietro avviene la stessa scena. La stessa, cambia le parole. Ma no, ce l'è lo stesso. Perché lo stesso? Perché è in gioco la stessa faccenda. Perché Gesù si fa ultimo? Si mette al posto dell'ultimo. Perché Pietro quando vede così dice, ma oh, sei matto? Che gioco giochiamo? Sei il maestro, che fai? E quando arrivo da lui, gli dice, te a me, mi dispiace, i piedi non me li lavi. Io non ti posso mettere sotto i piedi a te. Vi ricordate la risposta di Gesù? O così, o questo o non avrai parte con me. Non si trattava di un insegnamento di modestia, Non si trattava di umiltà. Se si trattava di dare una lavata di testa a Pietro, c'era bisogno di dire una cosa così grave, che su questo si giocava tutto. O così o niente. Vuol dire, su questo si gioca tutto. Perché si giocava tutto? Perché era in gioco il Messia crocifisso, la teologia della croce. Quello era in gioco. Ecco, bisognava assolutamente ricordarsi queste cose, poi ripeto, questa è la miniera più profonda del saggio cristiano primitivo, su cui non si finirebbe mai di scavare, abbiamo fatto solo degli accenni, ma bisognava farli, perché sennò non si capisce la portata né di questa svolta del Vangelo di Marco, né del seguito, né del culmine dell'opera di Marco, dell'obiettivo del Vangelo di Marco, che è precisamente quello di predicare, di proclamare, il Messia crocifisso, il messianismo crocifisso, il cristianesimo concentrato sulla croce. Il cristianesimo caratterizzato dalla sapienza della croce, questo vuol dire il Messia crocifisso. E o quello o niente. Ora, perché o quello o niente? Perché questo fare di Dio un trionfatore, un vincitore, è fare Dio a nostra immagine e somiglianza. Perché siamo noi che per tutta la vita altro non desideriamo che di arrivare per primo. Perché siamo noi che pensiamo che uno è tanto più grande quanto più si afferma, quanto più si fa valere, quanto più conta. Siamo noi che siamo degli adoratori del proprio io e perciò ci facciamo di Dio l'immagine che sia uno così, più grande ancora, un super io. Per cui non era soltanto all'epoca di Gesù che si trattava di capovolgere questa faccenda. Non era soltanto perché all'epoca di Gesù esisteva un tipo di attesa messianica di teologia trionfalista e sballata, idolatrica. È che quella faccenda lì non esisteva solo quella volta. Su questa cosa qui si gioca la conversione. Perché l'inizio del cristianesimo è sempre stato chiamato, ai farsi cristiani, è sempre stato chiamato la conversione. Perché la conversione significa il capovolgimento di questo modo di pensare secondo gli uomini, che non è secondo Dio. Il capovolgimento tra gli ultimi e i primi. Avete presente la cosiddetta rivoluzione copernicana?
come la chiamano i libri di storia. L'affermazione, la scoperta, il passaggio da quella mentalità secondo la quale la Terra sarebbe il centro dell'universo, a immagine e somiglianza dell'uomo che fin da piccolo si costruisce e si immagina come il centro dell'attenzione di tutti, non a caso la teoria è nata, non a caso la centralità della Terra corrisponde alla centralità dell'io, perché per esempio la rivoluzione copernicana, la scoperta, il passaggio a dire che quella che sembrava il centro del mondo era invece una rotellina periferica di un altro centro. Si chiama rivoluzione perché significa precisamente mettere quello che era il centro in periferia e quello che si considerava la periferia al centro. È un capovolgimento. La croce, messa al centro del cristianesimo, è precisamente questo capovolgimento. Da cui segue un terremoto, perché se si comincia a ragionare così è finito. Tutti i parametri della nostra cosiddetta civiltà saltano tutti per aria. È veramente un terremoto. Cambia tutto. Vi ricorderete tutti che quando qualcuno ha cominciato o comincia per caso a vivere in questo modo, o a dar segni, dico a vivere in questo modo, a dar segni di orientarsi in questo modo, vi ricordate Francesco di Assisi? Un pazzo, chiaro. Cioè, è uno che non solo esce dagli schemi, ma li ribalta, insomma. Qui ho ragione io, ho ragione te, non si scappa, lui ci sono solo due possibilità. Se ho ragione io, te sei matto, ma anche il rovescio. Se per te ha ragione lui, allora siamo matti noi. Questo è il nocciolo della questione. Se questo è il nocciolo della questione, voi capite che per una cosa così sia stato scritto il Vangelo di Marco. Perché si trattava del tutto, non di qualcosa. Ora, la svolta verso questa scoperta nel Vangelo di Marco comincia proprio qui. A metà del capitolo ottavo. Da questo momento la piega che tutta la storia comincia a prendere è precisamente questa. Colui che era soffocato dalle folle si distacca progressivamente. Colui che è dichiarato ufficialmente, solennemente il Messia da Pietro, dice di essere esattamente l'opposto. Il Messia alla rovescia. E si prepara, e prepara i suoi, alla croce. E cominciò a insegnare loro che le cose andavano per questa strada. Allora capite perché proprio quando comincia una storia del genere, proprio ad una svolta cruciale nel racconto di Marco, e cioè proprio alla fine del capitolo ottavo, compare a quella che noi chiamiamo la trasfigurazione. Cioè questo passo del Vangelo dove, dopo che Gesù che ha detto delle cose pazze come queste, viene dichiarato ufficialmente, non un pazzo, ma questi è il mio prediletto, e si aggiunge, ascoltatelo. Se è in gioco tutto quello che abbiamo detto, si capisce molto bene una pagina così che giunge proprio in questo momento, in questa svolta. Oh, il resto del passo che abbiamo letto stasera, il nostro principale era tutto qui, bisognava che non ci sfuggisse, se no sfuggiva tutto, sfuggiva la chiave di lettura, sfuggiva tutto. Il resto è nel capitolo 9. Vedete che reca per la seconda volta, nello stesso capitolo, a distanza di pochi versetti, non nello stesso capitolo, l'annuncio secondo della passione, e poi guardate che non a caso, dopo il primo annuncio della passione giungono le parole di Gesù, capitolo 8. Versetti 35, se qualcuno vuol venire dietro a me, questa è la strada. E su questo si gioca tutto. Chi si vergognerà di me, l'uomo si vergognerà di lui. O l'uno o l'altro, prenderlo o lasciare. E così alla seconda annuncio della passione che si trova nel capitolo 9, versetti 31, 32, segue immediatamente, non a caso, la discussione su chi è il più grande tra i discepoli. Cioè, la relazione che i discepoli tra Pietro ragionano nello stesso modo, secondo gli uomini. Chi è il più grande? Di cosa state discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Cioè, evidentemente avevano capito che l'antono della domanda non era una domanda informativa, era una domanda per dire, lo so di cosa parlavate. Per dire, vedi sopra quello che ha detto Pietro,